Capiamo.
Però proprio rispetto a questo, alcune puntualizzazioni. Allora, primo, bisogna distinguere, c'è una dimensione umana e una dimensione culturale. L'uomo ha sempre cercato di essere importante. Ogni epoca trova il modo di esserlo nella maniera più adatta. Ma nella dimensione umana le cose non cambiano. Allora, bisogna stare attenti, perché quando si parla appunto di carrierismo, bisogna stare attenti che se uno lo dice solo per gelosia, perché la sorella giovane che ha studiato, non so, viene nominata superiore, invece la sorella anziana che magari non ha studiato ed è più saggia, ma viene messa da parte, alla fine è una questione di gelosia, non è una questione di carrierismo. Allora, è meglio rispondere non alla dimensione culturale, ma a quella umana. Allora, nella dimensione umana, noi possiamo vedere che ci possiamo servire delle competenze che abbiamo, dei doni che abbiamo, anche delle risorse che abbiamo, solo per farci belli, solo per farci grandi, solo per farci più importanti. Questo non è mai una cosa buona. E se osservate, lo potete capire da questa cosa. Quando uno dice così, attorno a sé non lascia mai benevolenza. Lo capite da questo. E quando un gruppo non riesce a vivere in benevolenza, non sognate di vivere una buona vita spirituale. Secondo, è come un principio di discernimento. Allora, tutto è buono, ma se quel tutto, siamo a questo, no? Un'amicizia che riguarda con una persona, diciamo, al di fuori della mia comunità, no? Allora, è una grazia che si riceve. Ogni grazia che si riceve non sostituisce quella precedente. Se lavora per la sostituzione, nasconde un pericolo. Se invece la grazia che voi ricevete, di qualsiasi tipo sia, per i primi peccati, ma lavora a che la grazia precedente sia rinnovata, allora tenete, prima o dopo evitate i peccati e la grazia funziona. Ma deve essere, è il principio dell'agire di Dio, quando dà una grazia nuova non scalza quella precedente. Se voi sentite che qualcosa si scalza, non è una grazia, per quanto possa sembrarlo. Altre due piccole regole di discernimento nelle questioni affettive. Anche qui non guardate tanto il contenuto, può essere all'inizio buono o cattivo, non sapete bene di sì, lasciate perdere. Però guardate queste due cose. Uno è che ogni cosa che voi ricevete e che voi sentite come buono, anche se vi sembra male, non fa niente, deve poter ridare vigore alla vostra vocazione specifica. Se non succede questo, dubitate di quella grazia che state per ricevere. Se questa grazia fosse o apparisse tanto grande, ricordatevi di fare questa preghiera: Signore, dato che questa grazia è troppo grande, concedimene una subito successiva, che questa grazia grande non mi procuri danno. E poi procedete. La seconda regola di discernimento è: quando si vive una situazione affettiva, un'amicizia, no? Uno dei criteri per capire se funziona bene è che l'amicizia deve tendere continuamente a creare spazi nuovi. Se voi avete questa preoccupazione, allora, supponiamo che vi siete aperti a una persona. Ah, che bello l'incontro, no? È stato proprio bello. La settimana dopo l'hai incontrato e volete ricreare le condizioni della prima volta, dubitate della bontà di quell'amicizia. Cioè, ogni cosa buona deve poter crescere creando spazi sempre nuovi. Questo comporta che le cose che vivete nel bene voi non le possedete, perché aprendosi a spazi nuovi, voi non sapete quali sono questi spazi nuovi, dovete solo sapere di essere disposti a spazi nuovi. Quando questi due criteri sono mantenuti, anche se una cosa sembra un peccato, prima o dopo si risolve in una grazia. Se queste due cose non funzionano, una grazia si risolverà in un peccato. Non lo trovate scritto da nessuna parte, però funzionano. Applicate che funziona. E ognuno capisce quel che può capire, ma funziona. Invece, questo lo dico un po' più in generale, no? Quando si parla di realizzazione di se stessi, no? Guardate che questa è come l'araba fenice. Pensate solo a questa contraddizione. Chi parla di realizzazione di se stesso conosce se stesso. E se non conosce se stesso, come fa a dire che si realizza? È una pura proiezione sentimentale. Nessuno conosce come può realizzare se stesso. Tutto quello che dite, ah ma io se non faccio questo non realizzo me stesso, è pura proiezione. Voi non sapete, nessuno sa. Tanto vale attenersi a che cosa risponde in verità a una vita piena rispetto a me stesso, cioè a quella vita che io posso vivere. E se siete onesti, voi non potete mai rispondere rispetto a quelle cose che già conoscete di voi. Non potete. Perché se no rispondete a voi stessi solo rispetto a una piccola parte di voi. Ma spesso la parte nascosta di noi è la parte più significativa, che viene solo se voi siete disposti ad aprirvi a spazi futuri, nel bene e anche nel male. Però allora questo del realizzare se stessi, se potete non aprite le orecchie a questa sirena, perché vi porta lontano inutilmente. Tanto che chi parla di realizzazione di se stessi spessissimo non fa che esaltare i suoi bisogni e i suoi interessi, punto e basta. Sarebbe come dire, no, voi avete sentito, ah io dico sempre la verità, io dico quel che penso, uguale, non è nemmeno capace di tenere a freno la lingua, punto, basta, tutto finito, non c'è niente di, ah io sono sincero perché, figurati. Allora, in questo, se potete tenere i piedi per terra, se volete fare tanta strada, se no, fate solo un bel salto e poi vi ammaccate il sedere. Tutto basta. Io richiamo ancora altre cose, così sono altri aspetti di altre domande, ma mi interessa una in particolare, perché è quella che rileva forse l'inghippo più solenne che noi viviamo. È espresso così, al di là poi della domanda in sé, ma rivela una situazione che noi viviamo comunemente. Allora, non sono tanto d'accordo di quello che ha detto ieri, cioè di fare senza capire, perché credo che abbiamo bisogno di essere prima di tutto diventiamo degli affaristi automatici. Poi dice, come si fa dunque a fare senza capire quando il Signore ha dato a ciascuno una intelligenza che è una grande responsabilità alla quale dovremmo rendere conto? Faccio l'esempio. Uno mi offende, cosa devo capire? Cosa devo capire? Allora, il discorso, perché non è banale, è una vera difficoltà che noi proviamo, perché effettivamente noi dobbiamo esercitare intelligenza. Ma il modo con cui noi vogliamo capire è troppo interessato, cioè non vogliamo spostarci di un millimetro da dove siamo. Facendo così non si capisce un tubo, non che si esercita l'intelligenza, la si oscura. Voi osservate, noi nelle cose significative della vita sempre, sempre cadiamo sulla stessa buccia di banana, sempre. E ognuno conosce le sue, non c'è bisogno di fare esempio, ognuno conosce le sue. Non è che manca la buona volontà, manca l'intelligenza. Noi nel concreto siamo assolutamente astratti, proiettiamo e non siamo capaci di leggere le cose nel concreto. Un intelligente da cosa è dato? Perché ha letto 100 libri. L'intelligenza è data dal rendersi conto delle situazioni. Quando noi non ci rendiamo conto, noi siamo, una parola vecchia, non si usa più, stolidi, cioè abbiamo la testa ma non funziona, non è in moto, non va in moto. Allora, quello che qui dice è molto vero, solo che noi, che va applicato al contrario, non è che noi dobbiamo capire per fare, è che dobbiamo accettare di fare per capire. L'esempio dell'offesa è sintomatico, no? Io mi trovo in una situazione dove sono offeso, non devo esercitare nessuna comprensione, devo solo accogliere il fatto, non dell'offesa in sé, che è quello la sento, ma accogliere il fatto che attraverso quell'offesa c'è una provvidenza di Dio per me. Questo è esercizio di intelligenza, perché nessuno istintivamente arriva a questo. Se non esercitiamo l'intelligenza, noi non cogliamo questo, non potremo accedere alle risorse del cuore. E cosa volete capire? Semplicemente che anche voi rispondete, picche. Allora, picche tu, picche io, picche tu, picche io. Dove andiamo a finire? Capiamo il tubo, tutti quanti. Allora, questa dimensione è veramente significativa. Allora tenete conto di questo principio, che è un principio che vale per la nostra psicologia interiore. La testa lavora solo là dove il cuore lascia spazio. Se il cuore non lascia spazio, la testa sta bloccata, perché la testa è in funzione sempre dei segnali rispetto al passato. La testa non si smuove. Ma se la testa non si smuove, vuol dire che non esercita l'intelligenza del concreto. Ma la vita è fatta di concretezza, non di astrazioni. Allora, la dinamica che io riporto sempre rispetto alla parola di Dio è: se tu non dai fiducia che quella parola porta bene e verità a te, tu non puoi capirla, perché non sai neanche cosa vuol dire. Se tu l'accogli in fiducia di, l'intelligenza si apre. E tu, man mano che l'intelligenza si apre, tu cogli le cose, diciamo così, ti adegui, tu ti allarghi alla realtà. Il grosso guaio della nostra mente è che non vede la realtà, vede solo le proiezioni della realtà. E questa è una legge universale, vale dalla Cina alla Patagonia. La nostra società, la nostra cultura, non società, la nostra cultura non ha fatto che esagerare a tal punto questa dimensione, che se voi notate, tutto lo sviluppo del pensiero filosofico da Cartesio in poi è che non c'entra conoscere il reale, noi conosciamo solo le idee che abbiamo rispetto al reale, reale non ci interessa, ma negli affetti è così, il reale non ci interessa. Perdonate se faccio questo esempio, ma le cose concrete parlano di più. Ci sono delle persone che, no, che dicono, ma diciamo, uno può ingannare un'altra persona. Due fanno l'amore e può far benissimo credere che... E io ho dei ragazzi che loro sono sempre più... arrivano sempre dopo a capire. Sì, sì, Allora, tu prova nel bel mezzo, prova a chiamare con un altro nome la tua donna e vedi cosa succede. Guai. Allora, non era la stessa prima e non è la stessa dopo. Solo il nome fa cambiare. Il nome cosa trasporta? La realtà di quella che stai vivendo. Se tu, invece di toccare quella donna, immagini di toccare un'altra, l'altra è contenta. Noi facciamo così sempre. Noi viviamo continuamente di proiezioni. Questo lo facciamo anche con Dio. Pensate alla preghiera. Quanti giudizi noi facciamo sulla preghiera semplicemente perché proiettiamo? Perdonate se faccio questi accostamenti. Se dovete immaginare un esempio legato al sesso, capireste subito che siete fuori strada. Subito si capisce. E adesso noi ce la giriamo. Ma la sostanza è questa. Allora, o noi accettiamo la concretezza della realtà e Dio non ha vergogna di niente della nostra realtà. Siamo noi che abbiamo vergogna. Dio non ha vergogna. Non so se avete... posso continuare? Ancora un po'?
Perdona, parola. Sei un po' difficile delle volte, ma va bene. Dai.
Allora, voi pensate... nelle rappresentazioni delle Madonne, no? Delle icone, c'è quella che si chiama l'immagine della tenerezza, no? Però rappresentato in un modo particolare, quando il bambino è presentato come se salisse sul collo della mamma, tanto che i piedi è come se si appoggiano perché lui sale, no? Allora c'è un bellissimo commento, sarebbe dal primate d'Inghilterra, che Rowan Williams, che ha fatto un commento molto bello e spiega così: l'amore di Dio è svergognato, non gli basta amare l'uomo, lo va a cercare proprio quando l'uomo non lo vuole e non teme nulla. Allora, quando si guarda l'icona della Madonna con il bambino che sale sul collo della mamma, voi quando guardate l'icona, la Madonna non guarda mai il bambino, la Madonna guarda chi ha davanti a pregare. Noi che preghiamo, guardiamo l'immagine della Madonna, perché è la più grande, ma lei con la mano, con una mano, indica il bambino, ma il bambino non guarda noi, guarda la mamma. Ma la mamma, in questo tragitto spirituale, insomma, di cammino spirituale, la mamma è la nostra umanità. Dio è così compromesso con la nostra umanità che è perfino svergognato nel suo amore. Noi, perché abbiamo paura di Dio? Se noi ci abituassimo a pregare davanti a un'icona della Madre di Dio rappresentata così, capiremmo quanto siamo cretini quando noi ci nascondiamo nelle nostre vergogne. Se il suo amore è svergognato, dite che non tiene nulla e volete che si fermi davanti alle nostre vergogne? Ma anche noi che siamo uomini piccoli così, quando davvero vogliamo bene, cosa ce ne frega? Se vogliamo bene, vogliamo bene, ma siamo sopra ogni vergogna dell'altra persona. E Dio non lo fa? E perché non abbiamo così timore? Di qui leggete tutta una serie di domande che ci sono qui, no? Che sono un po' tipiche, diciamo, di una certa concezione della vita affettiva, della vita religiosa. Si fa sempre la domanda, allora, ma fino a che punto l'amicizia è buona? Fino a che punto si può manifestare gli affetti? Fino a che punto si possono manifestare nei gesti? A me viene sempre in mente, non siamo restati perenni adolescenti, no? Quando alle prime avvisaglie, ma fino a che punto si può toccare? Si può toccare qui, 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 qui? Dove? Fino a che punto si può far vedere? Tolgo. Perdona. Allora, quando noi facciamo queste domande, però la vita è questa, quando facciamo queste domande, è come se noi alimentassimo, no? O come dei desideri, ma senza mai toccare la vita. Perché abbiamo paura di toccare la vita? Tanto, non pensate, sapete da soli che cosa è buono e cosa non è buono. Non avete bisogno che qualcuno ve lo dica. È che noi non ci fidiamo, è che noi abbiamo paura, è che noi abbiamo vergogna. Perché quando il cuore sa che può andare in quella direzione, sa quello che gli è concesso o no. Per esempio, se oggi mi ha concesso una cosa perché mi trovo particolarmente in grazia, può darsi che domani la stessa cosa non la posso fare, perché domani posso alimentare un pensiero, un desiderio cattivo. Nessuno ve lo può dire da fuori, ma voi potete sincerarvi costantemente. E allora, perché facciamo sempre le ragazzine da adulte? E perdonate, lo dico femminile perché mi viene meglio, ma vale anche per noi uomini, no? Ma femminile mi viene meglio. Perché facciamo sempre le ragazzine? Questo vale anche, per esempio, quando si ascolta, no? Perché? È come se uno, quando ascolta, no? Vuol prendere nota di tutto, dice, ma che, non sapete proprio niente? Perché vi trattate in quel modo? Siete mica all'asilo? Quante cose avete già immagazzinato? Perché le disprezzate? Quante esperienze di vita avete già avuto? Perché disprezzate? Perché non prendere la parola nuova come uno stimolo, come un fermento, non come una cosa da sostituire alle vostre? Però normalmente, e facciamo così, ci mettiamo lì, sempre, siamo sempre perennemente all'asilo. Ma perché? Allora, questo vale per la preghiera, vale per la vita, vale in, e viene molto fuori, no? Quando io sento, spesso sento parlare, appunto non nella vita affettiva, negli affetti, nell'amicizia, ci fanno domande, che molte domande, che rivelano quanto noi siamo, non dico contenuti o controllati, ma come se tenessimo l'aria che respiriamo. Allora si può essere un pochino più tranquilli e dare fiducia al Signore e al nostro cuore un po' più in pace, senza fregarsi da soli. Perché noi conosciamo già che cosa è buono e che cosa è cattivo. Non è che basta conoscerlo, però conosciamo già. Allora, perché non alimentare le tensioni belle senza giustificarci troppo? Un po' ci giustifichiamo sempre, ma senza giustificarci troppo. Una domanda: quando vi confessate, sacramento della riconciliazione, non confessate sempre gli stessi peccati? E cosa serve allora confessare gli stessi peccati? Fatta la domanda così, non ci confessiamo più. Invece funziona, la constatazione è che noi cambiamo peccati cambiando condizioni di vita, se no i peccati sono sempre uguali. Però notate questa cosa, ogni volta che vi confessate potete cambiare nell'addurre le giustificazioni. Quando voi togliete ogni volta allo stesso peccato una giustificazione, prima o dopo toglierete anche il peccato. Se no, sarà sempre lo stesso. E poi ci sono altre, ma basta. Allora, una, anche questa, no, che è una domanda che si fa in generale, ma noi siamo proprio, come dire, oppressi da questa cosa. La domanda è fatta: quali sono i fattori che possono inaridire o soffocare l'affettività? Ma noi possiamo proprio dire gli affetti, perché gli affetti sono proprio ambigui, possono andare da una parte o dall'altra. E poi anche l'altra che chiede, io facevo una domanda, no, nel foglio, dice: avete mai registrato le dinamiche perverse degli affetti? E uno dice: ma cosa sono? Allora, faccio due piccoli esempi e così. Allora, per esempio, un fratello cura sua mamma solo per impedire alla sorella che prenda l'eredità. Questo è uno. Guardate che non è così strano, eh? Non è così strano. Vi faccio un piccolo esempio. C'era una signora che veniva e si lamentava sempre che
suo papà, quando era vivo, gli aveva promesso una casa, era una famiglia abbastanza ricca. E lei, quando si è sposata, non ha comprato la casa perché il papà aveva promesso la casa. Disgrazia vuole che il papà muore prima di aver fatto l'atto. Allora lascia detto alla mamma. Allora la mamma dice, va bene, noi faremo, no? La mamma si ammala. Allora, ammalandosi, la mamma deve essere curata. Il fratello, ho fatto l'esempio porta del fratello, immaginando tutto questo, si tiene in casa la mamma e amministra lui tutto, quindi non molla. La mamma si ammala gravemente e non ha più, non ragiona più, no? Per il fratello è l'ideale, fa tutto quel che vuole lui. Lei però, sempre, 20 anni è durata questa cosa, andava a trovare la mamma per ricordare questa cosa. A un certo punto mi sono stufato. Se mi avessero registrato non sarei qua, sarei ancora in galera. Allora, io le dico io come deve fare per avere la casa. Dice, va in farmacia, prende un po' di strichnina, quando va a trovare sua mamma, nel caffè, gli mette un po' di strichnina, la mamma muore, lei ha l'eredità, la casa ce l'ha. Come? È esattamente quello che lei ha pensato. Non mi ha più stufato per questa cosa, non ho più detto niente. Ha capito? Ma questi sono gli esempi delle dinamiche affettive per diverse. Voi sapete che per l'eredità succedono tante di quelle tragedie o di quei drammi sempre per questa dinamica affettiva perversa. Non faccio esempi della vita comunitaria solo per salvaguardarvi un po', ma ce ne sarebbero anche in questo caso. Invece, per quella domanda cosa può inaridire o soffocare l'affettività, gli affetti, tenete conto solo di questa semplice risposta. Ogni volta che voi vivete un affetto sul registro della rivendicazione, della pretesa, voi restate soffocati. All'incontrario, ogni volta che voi potete accogliere un affetto in dolcezza, come a dire, senza mettere le grinze, no? Proprio in dolcezza, se vi viene bene, se non vi viene pace, gli affetti si allargano. Ricordo l'esempio di mia mamma. Mia mamma adesso non si muove da tanti anni, è ammalata a casa sua, no? Lei non chiede mai. E allora, se una persona viene a trovare, lei è contenta. Se non vengono, dice, anda a fare. E lei ha sempre persone in casa. Sempre. Io normalmente invece sento, non viene nessuno a trovarmi. Ecco, prima quando davi i soldi venivo, adesso che non ne ho più, non vengono più. Insomma, trovo sempre una scusa. E ogni volta è una solfa. Chi volete che vada a trovare persone così? Se non per necessità. Allora, ogni volta che noi viviamo nella rivendicazione, siamo soffocati. E tra l'altro, voi sapete che uno non si può strozzare da solo. Prima che, porca miseria, arrivi all'ultimo, sviene. Così mi hanno detto i dottori. Non ci si può strozzare da soli. Negli affetti riusciamo. Ci strozziamo da soli. Perché più noi rivendichiamo, e noi intuiamo che le persone non vengono, prendono le distanze, e più noi continuiamo a rivendicare. Allora, questa è proprio la dinamica vera degli affetti. Gli affetti sono una condivisione di grazia, non si può pretendere. Se voi vi disponete ad accogliere in grazia, la grazia vi viene a cercare. Se voi la volete a tutti i costi, la grazia la dovete inseguire e morite di sete voi prima di prendere quella grazia lì.
Allora, parlava di cartelloni pubblicitari. Immaginate un grande cartellone pubblicitario con una donna nuda, con i seni nudi. Quando voi la guardate, passate e la guardate, sapete che i cartelloni 8x4 sono i più grandi, no? No, adesso non si vede più, ma qualche anno fa si vedeva. È cambiato molto la pubblicità rispetto al sesso in questi ultimi anni. Si sono accorti che stufa. Allora hanno cambiato. Ma qualche anno fa. Allora io ho fatto una domanda a tantissimi ragazzi e a tantissime donne. Allora, io ragazzi non ho bisogno di domandare, so già cosa pensano. Punto. Però mi piaceva sentire cosa dicevano le donne. E ho provato a fare la domanda a ragazze giovani, a ragazze sposate, no? E dicevo, quando voi vedete una donna così, voi cosa provate? No, non rispondete. Rispondo io per voi così, state tranquilli. Allora, la cosa strana è questa osservazione. Allora, oggi, che sia una ragazza giovane o una donna più attempata, diciamo, no? Non anziana, perché l'anziana non pensa più ai seni, ma in un certo senso, no? Tutti a me hanno risposto, vorrei averli io, sono belli, guarda come sta bene, guarda come attira, può procurare il piacere, eccetera, eccetera, no? Nessuno ha pensato un bambino come mangerebbe bene. Beh, avete capito? Tre secoli fa, se avessero mostrato una donna così, il 95% delle donne avrebbe detto: boh, bambino, come si nutre bene. Questa semplice cosa vi dice come è cambiato il riferimento immaginario rispetto al sesso, anche per il corpo. Noi a volte, quando facciamo tanti problemi, non ci accorgiamo che molti problemi sono di natura culturale, non profondamente umana. Dal punto di vista umano sono più sani di quello che immaginiamo, ma dal punto di vista culturale sono più corrotti di quello che vorremmo. Questo esempio vi illustra molto bene, non l'ho fatto io, è stato fatto in seguito a una famosa ricerca sulla anoressia. Voi sapete che nell'anoressia, che sono quasi tutte donne, al 96-97% sono donne, e cambia la percezione del sé rispetto al corpo. Oggi è molto più complicato accettare il proprio corpo di ieri. E non è una cosa così di poco conto come sembra. Allora, anche se uno, non so, a 60 anni non ha mai pensato quando era giovane a questo, adesso ci pensa. Io mi ricordo, nelle confessioni, donne di 70-80 anni che parlano: ma non ho mai pensato, ma neanche quando avevo 20 anni, ho avuto 3 figli, mai pensato, adesso mi vengono in mente. Cioè, io dico, è il clima. Quando cambia il clima, tutti respiriamo la stessa cosa. Non è che siamo cattivi. Allora, perché non vivere questo molto più in pace? Se si incontrano queste differenze, no? Di effetti quanto alla formazione, perché non stare in pace lo stesso? Se una donna, una nonna, mi dice, che tempi, no? Perché quella donna si deve... assolutamente era così, oppure lei vuole così. Poi ti giudica, no? Perché tu stai lì a guardare, e tu, ma non puoi portare pace con questo, e stai larga di cuore, no? Cioè, perché non si può accettare con pace come una diversità, ma tranquilli? E non è così semplice, capisco, però se si è più tranquilli, in un certo senso, no? Le cose sono viste molto più realisticamente, e questo causa molto, molto, molto meno danno. Se no noi rischiamo una mosca diventa un elefante. È chiaro, se una mosca la mettete davanti alla pupilla, per forza è che non vedete niente. Allora, in un certo senso, no, queste cose, che sono da accettare, da vedere con pace, sono da vedere dentro quel realismo, quella concretezza di intelligenza, secondo la rivelazione del Signore, e ricordando che il Signore ci conosce, non ha vergogna di nulla. Siamo noi che siamo vergognosi. E quando siamo vergognosi, lo siamo perché non accettiamo il principio che diventiamo belli, belle, perché il Signore, cioè perché andiamo davanti al Signore, perché Lui ci accoglie. Non che dobbiamo essere belle per essere accolte. Questa è la legge della psicologia, non degli affetti dal punto di vista spirituale. Questo è, come dire, impedisce molte reazioni interiori e verso noi stessi, verso i fratelli, diciamo, no? Verso Dio e verso il mondo. Potessimo allargare il cuore a questo ed essere convinti che il Signore ci accoglie in fiducia, non esige di noi qualcosa perché Lui ci accoglie. È solo l'effetto dell'essere accolti che ci induce a vivere in un certo modo. Non è prima, viene dopo. La preghiera serve a questo.